Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 2 dicembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: la comunità internazionale si muove per l'Ucraina, speranze di pace dopo l'annuncio della conferenza a Parigi il prossimo 13 dicembre su iniziativa dei presidenti Biden e Macron. Annunciato il viaggio apostolico del Papa in Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan dal 31 gennaio al 5 febbraio 2023. In Cina l'allentamento delle severe misure anti-Covid che hanno causato le dure proteste della popolazione. Le 8 e un minuto, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Sono pronto a parlare con Putin se mostrerà segnali di porre fine alla guerra, ma finora non lo ha fatto. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden alla conferenza stampa nella Casa Bianca ieri con il capo dello Stato francese Emmanuel Macron. I due leader hanno ribadito il sostegno all'Ucraina e hanno annunciato una conferenza di pace. Il servizio di Fausta Speranza.
Stati Uniti e Francia intendono continuare a lavorare con gli alleati e i partner per coordinare gli sforzi per l'assistenza all'Ucraina, compresa l'organizzazione di una conferenza internazionale che si terrà a Parigi il 13 dicembre. È quanto si legge precisamente nel comunicato congiunto diffuso dopo l'incontro bilaterale alla Casa Bianca tra Joe Biden e Emmanuel Macron. Washington e Parigi, prosegue la nota, intendono continuare a fornire un robusto, diretto sostegno al bilancio dell'Ucraina e chiedono alle istituzioni finanziarie internazionali di aumentare il loro sostegno. Vogliamo mantenere l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma anche arrivare ad una pace sostenibile. Solo parole del presidente Macron, prima di ribadire che sono tempi molto difficili. Intanto, per la prima volta, Kiev ha pubblicato il numero dei soldati ucraini morti, tra i 10.000 e i 13.000, secondo i dati dello Stato Maggiore riportati dal consigliere del presidente Zelensky.
Intanto l'evoluzione tattica della guerra tra invasori e invasi è in continua evoluzione e si moltiplicano i rischi anche per quanto riguarda l'uso delle mine. L'allarme riguarda zone di particolare criticità, come l'area della centrale nucleare di Zaporizhia. In ogni caso, a fine conflitto serviranno molti anni per bonificare e rendere sicuri i territori dove si è combattuto. A pagare il prezzo più alto sono sempre i civili, come ricorda nell'intervista di Fausta Speranza il direttore della ONLUS Campagna Italiana contro le mine, Giuseppe Schiavello.
In Ucraina se ne sta facendo largo uso in diverse modalità.
C'è il rischio dell'uso di mine, in particolare nelle ritirate, è così?
Spesso nelle ritirate vengono utilizzate delle armi, così come le mine antipersona, o degli ordigni improvvisati affinché sia molto più difficile poter riprendere possesso in maniera sicura da parte delle forze che si ritirano o fanno finta di ritirarsi. Questo accade addirittura quando si minano le case, i pozzi, diciamo addirittura si sono stati trovati in alcuni conflitti e spesso in alcune case delle trappole esplosive, per esempio in un forno piuttosto che vicino a un interruttore della luce o a un generatore di elettricità. È un utilizzo evidentemente a scopo terroristico e certamente deplorevole da parte di tutte le forze belligeranti.
La sala stampa della Santa Sede, lo avete sentito nei titoli, ha annunciato la visita apostolica che vedrà il pontefice in Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan dal 31 gennaio al 5 febbraio prossimi. Nella tappa a Giuba, Francesco sarà accompagnato dall'arcivescovo di Canterbury e dal moderatore dell'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia. Sentiamo Francesca Sabatinelli.
L'invito di Francesco ai popoli della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan era stato quello a non perdere la fiducia e a nutrire la speranza di un incontro appena possibile. Era il 2 luglio scorso, il giorno in cui il Papa sarebbe dovuto partire fino a 7 luglio per un pellegrinaggio di pace e di riconciliazione in quelle terre, viaggio poi rimandato per consentire alle terapie al ginocchio al quale il Papa si stava sottoponendo in quel momento di fare effetto. E ora il momento dell'incontro è arrivato e oggi la sala stampa della Santa Sede ha pubblicato l'annuncio ufficiale della visita che Francesco farà nei due paesi africani. Pubblicati anche il programma del viaggio, il logo e il motto delle due tappe. Tutti riconciliati in Gesù Cristo per la Repubblica Democratica del Congo, prego perché tutti siano una sola cosa per il Sud Sudan. La partenza il 31 gennaio 2023 sarà la volta di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, dove resterà fino al 3 febbraio per poi spostarsi fino al 5 a Giuba, capitale del Sud Sudan. Tappa nella quale sarà accompagnato dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e dal moderatore dell'Assemblea Generale generale della Chiesa di Scozia, Jim Wallace. In entrambi i paesi il Papa avrà incontri pubblici e privati, tra gli altri con i vertici istituzionali, la società civile, i religiosi e le religiose e i giovani.
Andiamo in Medio Oriente, la nuova fiammata di violenza che da giorni ha colpito la Cisgiordania con nuovi scontri e vittime tra israeliani e palestinesi ha spinto di recente Papa Francesco a lanciare un nuovo appello per il dialogo e la pace. Nel solo 2022 il conflitto medio orientale ha causato almeno 167 morti, in particolare civili palestinesi. Il commento di Luigi Bisceglie, responsabile del volontariato internazionale per lo sviluppo a Betlemme, intervistato da Stefano Lescinski.
I civili, le persone civili, non possono mai essere un obiettivo. E quindi condannare la violenza di questi mesi, di questi giorni, è fondamentale. E credo che questa sia la cosa più triste da cui partire. È un bollettino di guerra e peraltro il conflitto è ancora più complesso per il fatto che c'è una buona parte di territorio palestinese che continua a essere sotto occupazione. Per non parlare del fatto che il territorio palestinese è molto frammentato. Quindi parlare di pace o pensare che ci siano i presupposti per sedersi attorno a un tavolo in questo momento risulta essere veramente difficile.
Chi potrebbe giocare un ruolo per cambiare le sorti del rapporto tra israeliani e palestinesi?
Il ruolo e della comunità ebraica americana è fondamentale. Nello stesso tempo, da un lato, sarebbe più interessante forse parlare di diritto di autodeterminazione del popolo palestinese invece che parlare di creazione di uno Stato palestinese. Cioè, vogliamo permettere al popolo palestinese di decidere che cosa vuole per il proprio futuro?
Cambiamo scenario. Il Congresso del Perù ha approvato ieri la convocazione di un dibattito su una risoluzione presentata da parlamentari di centrodestra mirante alla destituzione del presidente Pedro Castillo per permanente incapacità morale. Tra le accuse si parla di corruzione e varie questioni etiche. Ed ora la Cina allenta la stretta anti-Covid nelle grandi città, tra le quali la capitale Pechino, prevedendo l'isolamento domiciliare solo in alcuni casi. In studio Andrea De Angelis.
Sì Giancarlo, prime crepe nella rigida politica di zero Covid in Cina, travolta alle proteste contro le restrizioni sanitarie a favore di maggiori libertà, a partire da Pechino, così come in altre grandi città. Dopo misure all'insegno di tolleranza zero lockdown, teste di massa e ferre quarantene dei contagiati in siti di isolamento governativi, si profila ora l'isolamento domiciliare solo in alcuni casi per i pazienti a basso rischio. Un allentamento che minerebbe a smorzare la rabbia e la frustrazione del popolo dopo le forti proteste dello scorso fine settimana, le più grandi dei sanguinosi fatti di piazza Tiananmen del 1989. La lotta al Covid in una nuova fase, ha riconosciuto la vice premier cinese Chun Lan, grande sostenitrice del lockdown, per la quale oggi è ipotizzabile un nuovo corso, dichiarazione che per molti sarebbe da leggere come un tentativo di uscire dall'isolamento internazionale per cercare anche di sollevare un'economia in forte difficoltà.
Papa Francesco ieri in una cerimonia ha annunciato la consegna del premio Ratzinger assegnato al teologo Michel Feydeau e per la prima volta a una personalità di religione ebraica, Joseph Weiler. Ce ne parla Paolo Ndarza.
Tutti sentiamo la presenza spirituale e l'accompagnamento nella preghiera per la Chiesa da parte del Papa Emerito. Presiedendo la cerimonia di consegna del premio Ratzinger, Francesco cita i momenti di incontro fraterno e affettuoso vissuti in questi anni con Benedetto XVI. A 60 anni dall'apertura del Concilio Vaticano II, il Papa ricorda il ruolo avuto da Ratzinger. Ci ha aiutato a leggere i documenti conciliari in profondità, proponendoci un'ermeneutica della riforma e della continuità.
Questi contributi ci offrono una base teologica solida per il cammino della Chiesa. Una Chiesa viva e che è in cammino, sempre aperta alla missione di annuncio del Vangelo e di servizio al mondo in cui vive.
Un servizio nei campi più attuali, ecologia integrale, diritti umani, incontro tra culture diverse, come dimostrano i profili delle due personalità insignite dal premio, padre Michel Feydeau e il professor Joseph Weiler. Quest'ultimo è la prima personalità di religione ebraica a ricevere il riconoscimento, un motivo di gioia per Papa Francesco.
Credenti ebrei e cristiani possano trovarsi uniti è un segno di grande speranza.
È tutto per ora, ci fermiamo qui da Gabriele Di Domenico in regia, Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione, rimanete collegati, tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi.